Siamo pronti con il primo degli approfondimenti di questa mattinata informativa di Blackout. Parliamo di guerra di classe, parliamo della strage di Casteldaccia, quella di lunedì con i 5 morti proprio a Casteldaccia nel palermitano, e la terza strage di quest'anno sul lavoro, insomma a quella di neanche un mese fa su Viana del Bolognese con i suoi 7 morti, a quella di Firenze nel cantiere dell'Esselunga in febbraio, altri 5 morti. La lunga scia di sangue della guerra di classe non accenna a rallentare. Secondo l'INAIL, nei primi 3 mesi di quest'anno ci sono stati ben 191 morti, e sappiamo bene che non sempre le statistiche INAIL ce le raccontano tutti. Qui a Torino, come non ricordare la strage della ThyssenKrupp del dicembre 2006, quando morirono bruciati 7 operai, o i 5 operai investiti da un treno regionale nella notte tra il 30 e il 31 agosto dell'anno scorso a Brandizzo. I media continuano a parlare di incidenti ed arrivano a puntare il dito sui lavoratori, colpevoli di essersi calati nella fogna senza maschere e tute protettive. Chi conosce la realtà del lavoro sa che le protezioni spesso non ci sono, molto più spesso non vengono usate, perché rallentano il lavoro, perché non consentono di seguire i ritmi imposti dai padroni. Una delle vittime di Casteldaccia aveva 71 anni. Se a quell'età ancora lavori calandoti nei tombini, vuol dire che non hai altre possibilità per avere un reddito decente. Non è un incidente, è qualcosa di imponderabile, impossibile da prevenire, mentre la continua crescita di morti sul lavoro va di pari passo con i tagli e i mancati investimenti sulla sicurezza. I morti di Casteldaccia sono solo le ultime vittime della guerra di classe, tra chi si arricchisce con il lavoro altrui e chi per vivere deve rischiare la vita. Ma per capirne di più su cosa succede nei posti di lavoro, ne parliamo con Francesco Frick. Ciao Francesco.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutte. Beh, l'ennesima strage che ci dice un sacco di cose su quello che succede sui posti di lavoro, in questo tipo di appalti e subappalti. Tutti gli altri, tutte le altre stragi numerose che hai citato prima sono stragi di subappalto, e anche questa lo è. La ditta per cui lavoravano alcuni degli operai, uno era un interinale dell'ANAP, l'azienda municipale delle acque dell'acquedotto di Palermo, un ragazzo di 26 anni, lavoratore interinale, che come compito era di mettere le transenne intorno al tombino che dovevano sturare, che è morto dentro quel tombino. La ditta non ha vinto l'appalto, la ditta aveva partecipato all'appalto per lo spurgo dei tombini a Palermo e provincia, e aveva perso, aveva vinto un'altra ditta, la Tech Infrastrutture, che ha subappaltato alla ditta che aveva perso. Ora la ditta che ha vinto con un 20% di ribasso. Evidentemente il subappalto è stato fatto a una cifra minore. È chiaro che da qualche parte bisogna risparmiare, visto che poi le basi d'asta di questi appalti sono tutte fatte in base al strizzario tecnico della provincia, il costo della manodopera, il costo delle attrezzature, eccetera, sui bassi del 20%, dai un subappalto a un ribasso ancora maggiore di quello che ha chiesto la stessa ditta che poi l'appalto l'aveva perso. Tanto per capire, ogni volta c'è questo tipo di sistema di appalti per cui una ditta vince e poi subappalta altre ditte. La riforma che è stata fatta recentemente del codice degli appalti ha liberalizzato ulteriormente i subappalti, come se questi non fossero tra le situazioni che determinano questo tipo di incidenti sul lavoro. La situazione che c'è, ripeto, su tutte queste grosse stragi, ma anche sulle piccole stragi, in Italia ci sono 3 o 4 morti sul lavoro al giorno, e stiamo parlando di persone che muoiono in azienda, non gli incidenti in itinere, anche se spesso vengono raccontati come in itinere quando ti muovi da casa al lavoro. In realtà molti di questi sono in strada, come quel ragazzo morto nelle Marche lo scorso anno, Giuseppe Lenoci, che stava in PCTO e stava a 100 km da dove avrebbe dovuto fare formazione su un furgoncino presso un cliente. è morto in un incidente stradale. Quello è un incidente in strada, non è in itinere, vengono conteggiati tra questi in itinere. In Italia ci sono stati lo scorso anno più di 800 morti sul posto di lavoro. Tra l'altro questo è il conteggio dell'INAIL, che non conteggia tutti i lavoratori ma solo gli iscritti INAIL. L'osservatorio per i morti sul lavoro di Bologna, che fa un'operazione, conteggia anche i morti, per esempio quelli in agricoltura, che non sono iscritti all'INAIL, che quindi l'INAIL non conteggia, dice che lo scorso anno ci sono stati quasi 1500 morti. Di questi morti che ci sono stati, poi tra l'altro si spaziano un po' di luoghi comuni, 155 sono stranieri, cioè sono il doppio rispetto agli stranieri che lavorano, rischiano di morire il doppio che non gli italiani. 138 sono ultra 65enni, cioè è la classe di età che ha il maggior numero di morti grazie alla riforma delle pensioni e al fatto che uno debba lavorare, come ricordavi, fino anche oltre l'età della pensione, perché se riesce a andarci è una pensione di fame, quindi è costretto a seguitare a lavorare. Gli infortuni sul lavoro in Italia lo scorso anno sono stati quasi 600.000. Non è l'infortunio, cado, mi prendo qualche giorno, è il ragazzino di 16 anni che l'altro ieri a Genova si è troncato un dito sempre in PCPO, cioè uno di 16 anni si ritrova senza un dito perché lo mandano a lavorare all'intorno in un'industria metalmeccanica. Il meccanismo della purtroppo queste stragi ricorrenti che accendono i fari sulla sicurezza sul lavoro, poi però alla fine non producono assolutamente nulla. Anche le dinamiche dell'incidente, no, su cui stanno raccontando, il meccanismo è quasi assurdo, diciamo che è da manuale su cosa non bisogna fare quando si lavora in ambienti confinati, si chiamano, cioè all'interno di luoghi chiusi dove è possibile la presenza di gas, la presenza di atmosfere esplosive, è possibile una situazione dove le persone ci rimangono bloccati. E quello che è successo, praticamente, questi dovevano semplicemente andare con un tubo a spurgare un tombino. Siccome era ostruito il tombino e c'era un tappo di liquami, sono entrati nel tombino per cercare di aprire il tappo di liquami, una cosa che non era prevista neanche dal contratto d'appalto, ma che comunque hanno fatto e di fatto sono stati costretti a fare, perché voglio dire, non è che quando uno sta facendo il manovale lì si può rifiutare di dire no, non entro nel tombino perché mi mancano le misure di sicurezza. Sono entrati in tre, hanno preso, per ore hanno lavorato per rimuovere questa ostruzione, non è stata una cosa di 5 minuti, c'è stato anche un cambio turno, si sono salvati 2 o 3 operai, perché dopo 2 ore che stavano là dentro sono usciti loro e sono entrati altri operai che poi sono quelli morti. Una volta alcuni di quelli morti, una volta distrutto questo è crollato, praticamente sono precipitati 3 metri sotto nella vasca dove c'erano i liquami, sono svenuti riuscendo a avvisare quelli sopra e quelli sopra hanno preso e si sono calati per cercare di salvarli. E morendo a loro volta, l'unico che si è salvato, che non è detto che si salvi, che è in fin di vita all'ospedale, è stato l'ultimo ad essere entrato, il primo ad essere tirato fuori dai vigili del fuoco. Un meccanismo del genere è assolutamente quello che non bisogna fare quando si lavora in ambienti confinati, c'è una normativa precisa, tu devi entrare con gli autorespiratori, devi avere un gas alert che sono i meccanismi, è una macchinetta che ti serve a rivelare la concentrazione di inquinanti nell'aria e il fatto che ci sia abbastanza ossigeno per respirare, è un apparecchietto che si usa normalmente quando si fanno queste operazioni, quando se ti manca l'ossigeno tu un paio di minuti per uscire li hai, se quello comincia a suonare tu devi uscire. E non avevano nulla di tutto questo, è previsto che siano imbracati proprio perché se li devi tirare fuori non deve entrare nessuno all'interno dell'ambiente. La normativa prevede che ci sia all'esterno uno che manovri proprio le imbracature per poter tirare fuori gli operai. Nulla di tutto questo è avvenuto. Tanto per dare un'idea, l'amministratore delegato, il presidente dell'ANAP, che è la persona che dal punto di vista formale dovrebbe essere il datore di lavoro, il responsabile della sicurezza del lavoro per chi lavora per lui, ha detto Anna non indossavano le mascherine, confondendo le mascherine che sono quelle che si mettevano ai tempi del Covid con gli autorespiratori che sono quelli che invece si servono a avere l'aria in una...
L'ho notato, questo qua ha dimostrato un'ignoranza smaccata, cioè nel momento stesso in cui puntava il dito sui lavoratori dimostrava di non sapere quello che era il suo stesso compito di responsabile della sicurezza, quindi dimostrava di non sapere che in quell'ambiente non ti metti una mascherina di quelle che indossi per evitare di prenderti un virus, lì devi avere la possibilità di essere isolato da quell'ambiente. A me è capitato una volta di assistere a un intervento di lavoratori che lavorano direttamente nelle fogne, quelle grandi, e ho visto il tempo che hanno impiegato a indossare queste tute speciali che io non avevo mai visto, assolutamente integrali, no? Coperti dalla testa ai piedi, con stivali particolari e con un respiratore, perché dovevano entrare letteralmente nel condotto fognario. Questo era il modo in cui questi lavoratori sono entrati. Li ho visti bestemmiare tutte le bestemmie all'idea che dovevano farlo, poi lentamente si sono vestiti e sono entrati lì dentro. E ho visto anche come che grande disagio hanno manifestato quando sono usciti, nonostante avessero tutte quelle protezioni. Non oso immaginare cosa non sia accaduto in quel tombino. Ma evidentemente, appalto su appalto, i lavoratori che si trovano in quella situazione non hanno nessuna forma di tutela, non hanno nessuna forma neanche di contezza di cosa li aspetta, immagino, vista la situazione. Poi per generosità alcuni muoiono cercando di salvare gli altri.
Sì, però quello indica anche la totale mancanza di formazione, oltre che la mancanza di attrezzature, perché è obbligatorio per chiunque lavori in ambienti confinati fare un corso di formazione che dura almeno una giornata, dove si spiega proprio che in questo tipo di situazioni si chiamano i soccorsi ma non si entra, perché uno non ha materialmente il tempo. Ripeto, la capacità di resistere di una persona in un ambiente dipende ovviamente dalla tossicità dell'ambiente. Lì c'era, lo chiamano idrogeno solforato, in realtà è acido solfidrico che brucia anche la pelle oltre che le vie respiratorie, quindi uno o due minuti ce l'ha teorici, ma in realtà ce n'ha di meno. Se tu entri e non fai in tempo a sollevare una persona svenuta che pesa e a portarla fuori, e quello è il problema, per cui se c'hai la formazione chiami i soccorsi, non entri te 3 metri sotto, tra l'altro, perché questi sono crollati dal tombino, dalla fase immediatamente sotto la strada sul tombino a un pozzetto profondo 3 metri. Lui però, ripeto, la colpa non è dell'operaio che cerca di aiutare il collega di lavoro, la colpa è che uno lì dentro non ci doveva stare nessuno, è ostruito, ci vanno delle persone attrezzate per fare la disistruzione. Se tu devi andare con un autospurgo a succhiare i liquami e non puoi prenderli, devi mandare qualcuno a sturare l'ostruzione che c'è, e quello ci deve andare con le attrezzature adeguate. Il problema però, tra l'altro, quando stai lì dentro e loro ci sono rimasti diverse ore, c'è anche un altro aspetto che non hanno segnalato per nulla. I pompieri hanno detto che lì la concentrazione di acido solfidrico era superiore ai 100 ppm, 100 parti per milione. Quello è il fondo scala di quando si misura, cioè sopra i 100 ppm vuol dire che può essere anche 200-300, perché l'apparecchio che lo rileva a 100 si ferma. Sopra i 10 ppm è vietato l'accesso in qualsiasi tipo di posto, perché c'è un problema. A 100 ppm di acido solfidrico non si sente la puzza, mentre la puzza di uovo marcia è quella che magari a volte nelle zone termali si avverte passando in macchina o andandoci, si sente anche a concentrazioni minime, cioè a 7 micron a metro cubo, tanto per essere microgrammi a metro cubo. Sopra i 100 ppm il nervo olfattivo si blocca, tu non la senti più perché è talmente tanto la puzza che il nervo si paralizza, per cui tu non ti rendi manco conto che sei in un ambiente con così tanta puzza. E altra affermazione fatta dal presidente dell'AMAP, che ha detto ma come non hanno sentito la puzza, tanto per essere chiari. Il meccanismo purtroppo è che in questo tipo di situazioni cioè una scelta fatta evidentemente e scientatamente da parte della politica italiana di risparmiare sul costo del lavoro, e una componente del risparmio del costo del lavoro è la sicurezza, così come ci sono delle pensioni da fame, così come ci sono degli stipendi da fame, ci sono anche delle situazioni lavorative estremamente pericolose proprio per consentire il risparmio, e per poter risparmiare stanno tagliando chiunque si occupi di prevenzione. Anche su questo è indicativa l'incidente che è successo per un altro aspetto: la Sicilia è, insieme al Trentino Alto Adige, l'unica regione italiana dove gli ispettori del lavoro sono di competenza regionale, non di competenza nazionale. La Sicilia in pianta organica ha 280 ispettori del lavoro, in realtà ne ha 49 in servizio, tutti vecchi. Solo a Palermo ce ne sono 9 su 36.000 imprese che ci sono. In una situazione del genere è chiaro che gli ispettori del lavoro devono fare un controllo di prevenzione, cioè devono andare nelle società e dire: ma scusa, tu lavori in questo, c'hai gli autorespiratori? C'hai questo materiale? Hai fatto i corsi ai lavoratori, che i corsi sono obbligatori, hai fatto i corsi ai lavoratori che devono lavorare lì, così sanno come devono entrare? Se c'hai le imbracature, c'hai il vericello per riportare gli operai indietro se succede qualcosa, eccetera. Tutta questa attività è praticamente impossibile, perché evidentemente se hai 360.000 imprese e 9 persone che le devono controllare, l'impresa rischia di prenderci un controllo ogni 100 anni, il tempo di chiudere, di fare un'altra attività, eccetera, eccetera. E quando poi arriva il controllo negativo, l'80% dei controlli fatti rilevano delle carenze gravi all'interno delle imprese, un altro 15% sono carenze lievi. Ecco, non fanno più i controlli. Per cui il meccanismo che c'è in una situazione del genere è quello che si interviene dopo. Si fanno le indagini, si vede chi è il colpevole, non si fa per nulla la prevenzione. La logica del resto che seguono a fare sulla penalizzazione, cioè metti il reato di omicidio stradale, che ovviamente non ha diminuito di nulla il numero di morti delle strade, ma non è che ti occupi di sistemare le strade, di controllare meglio che non ci siano le situazioni, eccetera, eccetera. Il problema è quello, il problema non è la prevenzione, ma la repressione dopo che qualcosa è successo. E la repressione non ha mai risolto i problemi. Non ha mai risolto i problemi, anche perché con i tempi della giustizia in Italia, tu prendi, c'hai una catena di responsabilità che non è definita, perché quella è di responsabilità del subappaltatore, no, è responsabilità dell'appaltatore, no, è il committente che deve controllare. Si va avanti per anni con processi che finiscono molto spesso con la prescrizione, perché appunto sono passati anni, salvo che in pochissimi casi gravi, in tutti gli altri viene prescritto, e molto spesso poi la responsabilità viene accollata al singolo lavoratore, che ovviamente se nel momento in cui non dovesse accettare una situazione di rischio sul posto di lavoro verrebbe immediatamente licenziato, e con la fame di posti che c'è a Palermo ci possiamo immaginare se uno può rischiare di perdere il posto di lavoro, anche se si tratta di lavorare con gli autospurgo, non ti puoi permettere di perderlo, e quindi sei costretto ad accettare questo tipo di situazioni, e non c'è nessuno che vada a vedere che cosa succede. Ma è una cosa che si vede normalmente quando vedete le impalcature per strada con gli operai che ci lavorano sopra. Se uno va all'estero vede che hanno tutti il caschetto di protezione, hanno l'imbracatura anticaduta assicurata all'impalcatura, eccetera, eccetera. In Italia non ce l'ha nessuno, in Italia si lavora tranquillamente senza caschi di protezione, spesso senza scarpe antinfortunistica e sicuramente senza imbracatura. Tu lavori sull'impalcatura e lì anche un vigile urbano che passa può contestarti la mancanza di dispositivi di protezione, eppure non lo fa nessuno, non ci sono multe, non c'è nulla. È chiaro che a quel punto quello diventa il meccanismo del lavoro, e poi si parla di fatalità quando un operaio cade da un'impalcatura, come una fatalità che ci sono purtroppo queste morti bianche, no? Le dipingi di bianco per non far vedere il sangue del profitto che viene fuori da questo. E il problema di fondo di questa situazione, come di tutte le altre stragi sul lavoro, perché uno quando va a vederle, quella di Brandizzo, idem, quelle altre che ci sono state periodicamente, si accendono questi fari e non succede assolutamente nulla. C'è stato un po' di anni, alla fine dello scorso anno, del 2022 e all'inizio del 2023, il problema dell'alternanza scuola-lavoro con cui gli studenti, e ripeto, come dimostra il caso dell'altro giorno a Genova, perché lo si è tagliato un dito, tra infortuni gravi e mortali, è una quota significativa, non hanno fatto assolutamente nulla per impedirli o per modificare quello che è la situazione, perché serve manodopera gratis alle imprese di ragazzini che vanno lì con la scusa di imparare, non vengono pagati e fanno i lavori in maniera quasi schiavistica, perché devono obbedire e basta, perché altrimenti beccano un brutto voto sulla cosa, a scuola. Stesso meccanismo appunto con il discorso degli immigrati che muoiono il doppio che non gli italiani, perché sono molto più ricattabili, e quindi mentre magari qualcuno dice no guarda lì non c'è te, non ci vado io, un immigrato questo non lo riesce neanche a fare, perché sennò perde il permesso di soggiorno, se perde il lavoro, così come gli ultra sessantenni che hanno difficoltà a trovare lavoro, che dall'altra fascia di età colpita da incidenti mortali e da infortuni. Sono meccanismi per cui o c'è una consapevolezza forte, perché poi questa catena di appalti, subappalti, impedisce anche dal punto di vista dei lavoratori una capacità di organizzazione e conflitto, che dica no, io queste cose non le faccio. Purtroppo tu hai una frammentazione sia delle figure lavorative, l'interinale, la partita IVA, quello col contratto a progetto, il lavoratore a tempo determinato, il lavoro dipendente e di società che poi fanno da padroni, per cui c'è il committente, l'appaltatore, i subappaltatori e gli appaltatori, per cui più società. E tu hai difficoltà a riuscire a organizzare e a imporre il discorso della sicurezza sul lavoro. Però su questo ci vuole necessariamente un corso di linea, perché altrimenti uno è condannato a morire. Non è possibile che in Italia ci siano 4 morti al giorno sul lavoro da anni ormai, e se ce ne accorga solo quando ne muoiono tutti insieme, perché quando muoiono uno da una parte, uno dall'altra, e la normalità, non finiscono sui giornali, e la normalità, forse in qualche cronaca locale, è la normalità della prestazione lavorativa.
Senza dubbio. È arrivato un messaggio da parte di un compagno che dice di se stesso: sono l'avvocato del diavolo, no? Dice: ma quindi chiediamo più controlli sulle imprese da parte dello Stato?
Sta in una società capitalista, se riuscissimo a fare dei comitati operai di controllo delle imprese sarebbero molto meglio. Il problema è che lo Stato, uno analizza il fatto che lo Stato ha deciso che le imprese non hanno alcun tipo di controllo e che tutta la normativa che esiste sulla sicurezza sul lavoro è di fatto disapplicata, perché nessuno va a controllare che si applica. Se non c'è la capacità da parte di chi lavora lì, per i motivi che ho detto, la frammentazione e l'incapacità del discorso, l'incapacità di organizzare collettivamente i lavoratori, a quel punto perlomeno un minimo di garanzia ce l'hai, per cui se vai a vedere perlomeno che un'impresa ce l'abbia gli autorespiratori se si occupa di spurghi fognari, per esempio, cosa che dubito che abbia, o vai a vedere che i lavoratori siano fornati. Non è il problema, perché nel momento in cui almeno ci sia la consapevolezza da parte di tutti che questa è la scelta statale, cioè di far morire le persone sul posto di lavoro, non è che uno chiede più controlli da parte dello Stato, perché rispetto a determinate situazioni e stante l'incapacità da parte del movimento operaio organizzato, che non è organizzato per nulla, di autogestirsi i controlli, perlomeno che almeno ci siano da parte dello Stato rispetto alle leggi che lo Stato stesso si dà.
Beh, non è un caso che nei periodi più forti del movimento operai tante nocività siano state segnalate direttamente dagli operai stessi, che poi si sono organizzati per combatterle anche in posti di lavoro più ampi, anche all'interno di fabbriche dove si rischiava il cancro per l'esposizione a determinati agenti. E quando questo viene meno è chiaro che la situazione peggiora, aumentano i morti. Ma in questa questione, dal mio punto di vista, non è tanto questione di chiedere maggiori controlli da parte dello Stato e denunciare. Noi stiamo denunciando quanto sta avvenendo e poi spetta a chi è direttamente coinvolto cercare di darsi da fare per riuscire a cercare di tutelare la propria e altrui salute. È una questione collettiva, è una questione che dipende dalla forza collettiva dei movimenti. Sono completamente d'accordo con te, ma immagino sia anche il compagno che ce l'ha scritto, però siccome aveva scritto volendo fare appunto l'avvocato del diavolo, mi sembrava doveroso rispondere anche a lui, perché visto che siamo una radio interattiva, cerchiamo anche di costruire dialogo e riflessione, e quelle riflessioni che emergono sono riflessioni importanti che poi ci inducono anche a ragionare sulle possibilità che si hanno di autodifesa dal basso, e non a caso nella tua risposta l'hai indicata in maniera molto 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 chiara. E c'è qualcosa che ritieni opportuno aggiungere?
Ma secondo me uno dei limiti che c'è su questa cosa è la scarsa attenzione sindacale proprio al problema della sicurezza sul lavoro. È una cosa storica che ha il sindacato concertativo. C'era alla Fiat, quando c'era il reparto verticatura e la certezza della morte per cancro, monetizzavano il fatto di andare al reparto verticatura. L'FLM dell'epoca mitica monetizzava la morte per il rischio di morte per cancro, che era una quasi certezza, al reparto verniciature. Oggi seguita a esserci questa, si stracciano le vesti quando caricano queste stragi, ma non fanno assolutamente nulla dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. Quello è uno degli elementi che secondo me, nella potenzialità che viene fatta dai compagni quando si muovono sul problema del lavoro, andrebbe segnalato con maggiore attenzione, perché poi è quello il vero fulcro della cosa. Si fanno una serie di accordi, c'è un'attenzione maggiore all'aspetto monetario, perché in Italia è il paese dove si guadagna di meno. Negli ultimi 30 anni sono diminuiti i salari, ma quello magari ne parliamo in un'altra occasione, dagli accordi di luglio del 92 poi. Il problema è che non ci si cura per niente della sicurezza sul lavoro. Su nessun contratto di lavoro si parla di sicurezza del lavoro, di formazione, eccetera, e dal punto di vista legislativo vengono utilizzati spesso queste cose come meccanismi per infilare in qualche commissione qualche dirigente sindacale che così prende un rimborso spese. Ecco, quello secondo me sarebbe necessario segnalarlo, su quello che è necessario attivarsi da parte di chiunque si occupi delle questioni legate al mondo del lavoro.
Benissimo, io ti ringrazio molto e alla prossima.
Alla prossima, grazie a tutti e a tutte.